Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Ho mentito a mia moglie tornando a casa. Le ho detto: la salute di Lulu mi preoccupa. Si lascia andare. Bisognerà che vada da lei ogni tanto per costringerla a curarsi. Mia moglie è stata tratta in inganno? Ha immaginato che avessi delle mire su Lulu? Sono tornato in Rue Lamarck pochi giorni dopo e questa volta ero uscito dopo cena perché avevo realmente un malato da visitare. Le due donne non giocavano a carte e avevano visite, la Quevin e il vecchio pittore Gaillard, che parlava loro con voce impastata. Mi sono fermato pochi minuti. Accompagnandomi attraverso il negozio, Lulu mi ha sussurrato: «Sembrate seccato». «Ma no, è a causa della signorina Bert». «Vi assicuro, Lulu, non sarei capace di passare la notte da sola». «Lo capisco». Le ho stretto la mano con insistenza per rassicurarla e all'ultimo momento mi ha dato due baci sulle guance. «A presto». «Sì, promesso». Ho mantenuto la parola quando mia moglie e i bambini sono andati a passare le vacanze a Furras. Non mi allontano da Parigi che 8 o 10 giorni nel mese di agosto perché è sempre più difficile trovare un buon sostituto e ogni anno ci rimetto qualche cliente. Avevo ragione di pensare che Lulu non sarebbe più andata a Tilly. Ho incontrato John una sera in Place Clichy. «Come sta Lulu?» mi ha domandato. «Sono alcuni giorni che non la vedo». «Sono andata da lei sabato scorso per proporle di accompagnarla al Beau Dimanche. Ho capito che non ne aveva voglia. Credo che subisca l'influenza di quella cimice che vive con lei». John ha aggiunto con malinconia: «Non è più la stessa donna di quando c'era Bob». Questa deve essere l'opinione della maggior parte degli abitué di Rue Lamarck, perché per due sere, a qualche giorno di intervallo, ho trovato le due donne sole. È vero che era il periodo delle vacanze e la maggior parte dei nostri amici erano al mare o in campagna. Sono riuscito a parlare con Lulu a quattro occhi. Ci è voluta molta pazienza. Ero arrivato verso le 9. Per più di un'ora abbiamo chiacchierato del più e del meno, pigramente, con dei lunghi silenzi, e io sentivo che la cimice, come la chiama John, aveva voglia di andare a letto. È abituata a coricarsi presto ed è una delle prime del quartiere ad alzarsi quando le bottiglie del latte non sono ancora davanti alle porte. Lulu ha capito, senza bisogno di rivolgerle alcun cenno, e abbiamo tirato avanti la conversazione come se non avessimo intenzione di smetterla. Alle 10:30, finalmente, la signorina Bert si è alzata e, stringendo le labbra, ha detto a Lulu: «Se non vi dispiace, vado a letto». Sperava così di mettermi alla porta, ma ho fatto finta di non aver sentito. «Buonanotte, dottore. Non credo che, stanca com'è, le faccia bene andare a letto tardi». Abbiamo sorriso tutti e due mentre la porta della stanza da letto si richiudeva con un rumore secco e, poco dopo, abbiamo sentito la vecchia zitella parlare da sola sottovoce spogliandosi. «È gelosa», disse piano Lulu. «Di me? Di tutta la gente che viene qui. Prima era gelosa di Bob e passava la vita a torturarsi. Adesso che ha preso possesso della casa...» Con un gesto sembrò cacciare un pensiero importuno. «Non pensiamo a questo. È sempre meglio che svegliarmi di soprassalto, da sola, nel bel mezzo della notte. Cosa volevate dirmi?» Mi prendeva alla sprovvista. Niente di particolare. Ho pensato molto a Bob in questi ultimi tempi. Anch'io. Quando ho visto sua sorella e i suoi nipoti al funerale, mi sono reso conto di non aver conosciuto che una parte della sua vita. Mi aveva capito e mi interruppe solo quando volli scusarmi per la mia curiosità. Sapevo che desideravate farmi delle domande. Non riuscite a capire perché si è ucciso, vero? La parola le chiedeva un certo sforzo, ma la pronunciò. Mi pongo la stessa domanda tutto il giorno. A volte ho l'impressione di essere vicina alla risposta, poi tutto si imbroglia di nuovo. Era sempre allegro, voi l'avete visto. Anche quando eravate soli? Era lo stesso sia quando eravamo soli che quando c'era gente, al punto che ogni tanto mi veniva la voglia di dirgli di non sprecarsi tanto per me. È raro da parte di un uomo. La maggior parte delle donne si lamenta perché il marito è brillante con tutti tranne che con loro. Non era cambiato negli ultimi tempi? Tranne, forse, per diventare più tenero. Gli capitava spesso, per esempio, di chiamarmi la sua bambina. Questo mi fece pensare a Adeline. Forse è stato all'inizio che ho avuto torto, quando ho accettato di mettermi con lui, ma tutto si è svolto in modo tale che non mi sono resa conto di quello che mi stava accadendo. E ad ogni modo, in quell'epoca, non sapevo far di meglio. Ero veramente una povera ragazza, sapete, Charles? Guardò la porta della stanza da letto pensando, come me, che la signorina Berthe doveva avervi incollato l'orecchio. Non importa. C'è diversa gente che sa da dove vengo e non me ne vergogno. Sono nata a Saint-Martin-des-Champs, un paesetto a 6 chilometri da Nevers. Mi chiamo Ponsin. Mio padre era cantoniere e quando perse il posto perché beveva, si mise ad andare a giornata nelle fattorie. Andò a prendere in un cassetto 3 fotografie che mi mostrò. Erano state scattate così male che ognuno sembrava avesse il viso di traverso. Il padre e la madre erano seduti. L'uomo teneva le braccia incrociate e guardava fissamente davanti a sé, mentre sua moglie aveva tutte e due le mani posate sulle ginocchia. 6 figli li circondavano, 4 femmine e 2 maschi. Saremmo state in 7 se l'ultima non fosse morta appena nata. Vostra madre è ancora viva. Abita nella stessa casa a Saint-Martin e ognuno di noi le manda un po' di denaro ogni mese. Che età avrà adesso? Non me lo ricordo. Dovrei fare un calcolo. Comunque ha passato gli 80. Vi annoio? No. È strano che queste storie vi interessino. Era molto tempo che non parlavo della mia famiglia. Mi spiegò come erano andate le cose per ognuno dei fratelli. Il maggiore, Henri, era gendarme a Aurillac e aveva 4 figli, di cui una figlia appena sposata. Un altro era parrucchiere a Marsiglia. Una delle ragazze, Huguette, aveva sposato un certo Langlois e aveva un caffè a Nantes. A questi è andata bene, concluse. Mireille, che ha 2 anni meno di me, è stata a lungo in una casa chiusa di Béziers e adesso vive ad Algeri, dove sembra che faccia affari. È di lei che mia madre parla più a lungo nelle sue lettere, perché è quella che le manda più denaro. Jeanine, maggiore di me di 1 anno, quella che sulla foto è così grassa, non si è mai sposata e ha passato tutta la vita come cameriera nello stesso hotel di Nevers. Ha avuto 2 bambini anni fa e li ha dati ad allevare mia madre. Quando ho incontrato Bob, ero piuttosto del genere di quelle due. Se la signorina Berthe aveva ascoltato per un po' dietro la porta, adesso si era rimessa a letto, perché la si sentiva tossire in quella direzione per manifestare la sua impazienza. «Tossisci, vecchia mia!» mormorò Lulù sorridendomi. Poi a me. «Davvero non volete bere niente?» «No, grazie.» «Volete che continui?» Guardò l'ora alla sveglia posata sul caminetto. «Dimenticavo che vostra moglie non è a Parigi.» Aveva indovinato che a mia moglie non sarebbe piaciuto che facessi così tardi in Rue Lamarque. «A che età avete lasciato il vostro paese?» «Sono venuta a Parigi a 15 anni. Nelle famiglie come la mia si mandano le figlie a servizio prima che abbiano preso la licenza elementare. A 13 anni facevo già la bambinaia in casa di una farmacista di Nevers. A 15 una famiglia della città che doveva stabilirsi a Parigi mi ha portata con sé. Avrete già capito il resto della storia, perché non siete medico per niente. La cosa straordinaria è che siano trascorsi 2 anni senza che mi sia successo niente. Poi il mio padrone, impiegato all'amministrazione, è stato mandato nel mezzogiorno. Io sono rimasta. Sono stata in 5 o 6 posti, uno dietro l'altro, e a 19 anni ero praticamente sulla strada. È stato allora che avete conosciuto Bob? Non subito. Circa 2 anni dopo, nel 1930. Vivevo allora nel quartiere latino, ora con uno studente, ora con un altro. A volte duravo un mese, a volte soltanto una notte. Le chiesi senza esitazione. Avevate già abortito? Sì, sono stata sul punto di morire e lo studente in medicina che mi ha aiutato era talmente spaventato che parlava di suicidarsi. Mi è capitato in seguito di leggere il suo nome sul giornale perché è diventato celebre. Ne eravate innamorata? Né di lui né degli altri. Era sincera. In fondo, credo che quella vita non mi piacesse. Lo facevo perché era necessario. Un giorno, in luglio, al momento degli esami, mi trovavo con un amico a un tavolo dell'Harcourt sul boulevard Saint-Michel. Era uno studente rumeno che tornava nel suo paese per le vacanze. Per me luglio e agosto erano mesi difficili da superare e mi è accaduto di avvicinare dei turisti sui Grand Boulevard. Una volta sono stata anche arrestata e mi domando ancora per quale miracolo me la sia cavata. Avevo un'aria così giovane a quell'epoca che l'ispettore di polizia davanti al quale ci hanno fatto passare si è impietosito. «Vi dispiace se mi verso un bicchierino?» Rimettendosi a sedere domandò: «Non siete scandalizzato?» «Non me lo sogno nemmeno.» «Confessate che immaginavate qualcosa del genere?» «Sì.» «Adesso vi dirò come ho incontrato Bob, che nessuno chiamava ancora così.» Vi dicevo che ero seduta a un tavolo col mio rumeno. Eravamo alla fine del pomeriggio e c'era molta gente. Un ragazzo alto è passato vicino a noi, senza cappello, con i capelli di un biondo tendente al rosso, gli occhi grigio chiaro. Sono stati i suoi occhi che mi hanno colpito subito, e anche il fatto che i suoi vestiti vi si armonizzavano perfettamente. Il vestito, la cravatta, perfino i calzini erano di colore grigio chiaro. Si è fermato un momento per stringere la mano del mio compagno, mi ha accordato soltanto una vaga occhiata e si è diretto al bar. Non era il Bob che voi avete conosciuto. Somigliava di più al nipote che avete visto l'altro giorno. «Chi è?» ho chiesto al mio amico. «Ti interessa?» «Ha degli occhi straordinari.» Il rumeno ha sorriso. Si è voltato verso il bar dove il suo amico era occupato a bere da solo, con i gomiti sul banco e l'aria dell'uomo che ha voglia di ubriacarsi. «Aspettami un momento.» Li ho visti parlare insieme sottovoce. Bob si è voltato diverse volte a guardarmi e, senza entusiasmo, ha seguito il rumeno alzando le spalle. «Ti presento Robert Dandurand, che domani affronterà il suo ultimo esame di diritto. Per quanto mi riguarda, la presentazione è stata più elementare. Si è limitato a dire: Lulù.» Per una mezz'ora non si sono occupati di me, tranne che per offrirmi ogni tanto una sigaretta, e hanno parlato di professori e di compagni. Poi il rumeno ha guardato l'orologio e si è alzato. È ora che me ne vada. Finite tranquillamente di bere e cercate di non litigare. Non l'ho più rivisto. In principio Dan Durand aveva l'aria accigliata di chi sia stato attirato in trappola. «È molto tempo che lo conoscete?» mi ha chiesto. 3 settimane. È un ragazzo molto intelligente. Scommetterei che un giorno sarà primo ministro del suo paese. Incrociava e scioglieva le lunghe gambe come se fosse a disagio. Ed è stato allora che ho notato i suoi calzini. «Se avete qualcosa di meglio da fare, non vi preoccupate per me», ho detto. «So che siete alla vigilia di un esame importante». Non immaginavo quello che gli passava per la testa in quel momento. C'è una caratteristica che già possedeva, un leggero arricciarsi del labbro superiore che gli dava l'aria di beffarsi di se stesso e degli altri. «Il vostro nome è Robert?» «Sì». «Non vi hanno mai chiamato Bob?» «No». «Perché?» «Perché trovo che vi sta bene». Era stupido, me ne rendo conto, ma bisognava pure dicessi qualcosa. Lulu, parlando così, mi rivolgeva un sorriso così umile che mi trattenni a stento dal prenderle la mano, rimproverandomi la severità con cui mi era accaduto di giudicarla nelle ultime settimane.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante, je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les lits d'enfants. Mais les...
les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.